D'improvviso arrivarono la zia Clara e Annalena e arrivarono i loro mobili. Colsi subito uno sguardo di disapprovazione negli occhi della zia Clara. «I tuoi mi avevano detto che tu eri venuta a preparare le stanze, ma è tutto esattamente come prima. Esattamente come prima». Nonostante la parola antipatica, era pur vero. Per quanto stava in me, io avevo lasciato tutto esattamente come prima. E così avesse potuto durare per sempre. Ma non durò come prima. Da allora, da quel pomeriggio del 13 maggio 1943, non durò più come prima. Neppure un altro giorno, neppure un'altra ora, neppure un altro minuto. Spesso non ci si rende conto di qualcosa che viene a turbare per sempre la nostra vita. I cambiamenti, anche importantissimi, succedono dapprima inavvertiti, si insinuano subdoli, senza che ce ne accorgiamo, così come avviene per il nostro volto, che diventa un altro, dall'infanzia alla vecchiaia, nel volgere dei giorni, eppure pare lo stesso, altrimenti avremmo spavento a guardarlo nello specchio. Ma il volto della casa mutò d'un tratto, quel pomeriggio del 13 maggio, per non tornare mai più quello di prima. Il camion con i mobili era fuori sul prato. Non c'era tempo da perdere. Già arrivavano Corinne e Vanni per aiutare a scaricare. La porta grande fu spalancata nei suoi due battenti per far entrare l'invasore. Guardavo le orme terrose sul pavimento, anche questa volta con un senso di vergogna, come quando i contadini portavano dentro la creta. Per il momento rimase invariata la disposizione del mobilio nella stanza del camino, a terreno, dove ci si riuniva ogni sera. Ma nell'atrio, proprio davanti al morituro Satis, furono ammassati gli orribili mobili Novecento, lustri e con le borchie cromate. Ormai non c'era più scampo. Sarebbe bisognato incontrarli ogni volta che si passava di là. Altri mobili, letti, cassettoni, sedie, poltrone, divani, furono trascinati per le scale a invadere le stanze al piano di sopra. La zia Clara sembrava un capitano che dà ordini sul ponte di comando della nave. La brama di dare una sistemazione logica, razionale, forse anche più che l'amore per la sua roba, la rendeva instancabile. Saliva e scendeva le scale munita di cenci da spolvero che agitava come fiammanti bandiere, per instaurare finalmente il regno a lei caro e congeniale, il regno della pulizia, dell'ordine, della funzionalità. Né si dette e dette tregua fino a tarda sera, fino a che cioè tutti gli avamposti furono definitivamente conquistati. Stanchissima, andò a letto senza cena. Annalena, piuttosto di malavoglia, aveva funzionato da aiutante di campo, ma ora pretendeva la libera uscita in cucina, perché tutto quel movimento le aveva risvegliato una gagliarda fame. In cucina mi rifugiai anch'io, per sfuggire, almeno per quella sera, all'odiosa vista delle masserizie, ma non avevo appetito. Rigirandomi nel letto, senza trovar sonno, mi sentivo in colpa. In fondo la povera donna, la zia Clara, aveva ragione, e quegli orrendi parallelepipedi lucidi rappresentavano tutta la sua casa. Erano frutto di economie e di fatiche. Era giusto che ne avesse una così gelosa cura. Ma raffigurandomeli di nuovo, così assurdi, lì accampati in quell'atrio severo e claustrale, con quei muri di pietra dello spessore di un metro, così assurdi, con il legno impiallacciato, così falsamente solidi, nonostante la spigolosa geometria. Rivederli lì, con le borchie lucide e sfacciate a rompere quella penombra fresca, proprio davanti al morituro Satis. No, era insopportabile. E l'antica epigrafe mi pareva assumere un nuovo e irridente significato. Morituro Satis. È abbastanza per chi deve morire. Ecco cos'è dato agli uomini di oggi. Cos'è il frutto delle loro gran fatiche? Dei brutti arredi che si rompono presto, fra cui si svolge la loro effimera vita. Ma il tempo corre veloce, ora più che mai. I valori eterni, la bellezza, l'arte, sono un lusso ormai proibito per chi ha poco tempo da vivere in questo mondo. Un mondo che diventerà ogni giorno più brutto, più piccolo, più insopportabile. Mi accorsi che i pensieri mi si confondevano. Certo, stavo farneticando. E finalmente mi addormentai. Come per le invasioni barbariche, quella del 13 maggio fu soltanto la prima. Ne dovevano seguire molte altre. Aperta la breccia, la vecchia casa fu violentata più volte. E fra quelle mura si accamparono in seguito gli sfollati, e dopo gli sfollati i tedeschi, e poi i francesi, e i marocchini, e ancora gli inglesi, i canadesi, i negri, gli indiani. Quando, finita la guerra, si tornò a rivedere il poggio, trovammo i muri sudici, con scritte e disegni osceni, e perfino i nostri dischi del corso di lingua inglese fatti a pezzi per spregio dai tedeschi. Ma in quel maggio del 43 le invasioni erano ancora di famiglia. Arrivò la zia Freda col cugino e arrivò un altro camion. Arrivarono la mamma e Lia. Anche il nostro mobilio era pronto e doveva giungere pochi giorni dopo. La mamma mi disse che tutto era stato preparato. Le famose casse erano piene, già chiuse. «Sarai più tranquilla», le dissi, sembrandomi di sentire un certo sollievo nella sua voce, ma vedendola così pallida e con gli occhi troppo lucidi, capii com'era fatta quella tranquillità. Sapevo quanta fatica e quanta pena dovevano essere costati quei preparativi. Disfare la casa voleva dire strappare i mobili dalle loro nicchie, dove sono sempre stati, dove si sono sempre visti, il letto in cui si dorme da più di 20 anni. La tavola che ci riuniva a desinare a cena. Staccare i quadri dalle pareti che ti lasciano lo stampo e un vuoto che fa malinconia. E poi i dubbi, le incertezze, le alternative. O incassare tutto, o scegliere, scartare quello che è più inutile. Ma cos'è utile? E cos'è inutile veramente? Diogene viveva nella botte e gettò via la tazza per bere nel cavo della mano. Ma noi siamo schiavi della roba e miseramente, grottescamente attaccati alle cose. Non finivo mai di vuotare l'armadio, diceva la mamma. Tovaglie, lenzuola, coperte di lana per l'inverno. Non abbiamo più casa, ripeteva. Povera roba. Tutta ammucchiata, spiegazzata dentro le casse. Pensare che ho faticato tanto a stirare. Chissà come arriverà ora. Ma c'era un'altra ansia che più la consumava. Quel pover'uomo, lui, deve star lì in città al pericolo. Mi par d'esser cattiva a lasciarlo solo. Ma vuole che io stia con voi, figliole. Mi vorrei dividere. Almeno si fosse tutti insieme. Tutti insieme. Questo era il supremo anelito della mamma, di tutte le mamme, credo, che sentono strapparsi il cuore ad ogni separazione, ad ogni distacco, e vorrebbero, come le chiocce, tenerci tutti al caldo delle loro ali. Pover'uomo e povera roba. Aveva ragione la mamma. Uomini e cose seguivano lo stesso destino di miseria, strappati dal loro ambiente naturale, separati forse per sempre. I contadini si erano affannati a piazzare al posto d'onore, come era giusto, visto che era la roba dei padroni padroni, i mobili della zia Freda e del cugino. Così quasi tutta la sala grande del piano superiore era piena. ma la stanza del camino a terreno era stata quasi rispettata. Infatti, negli occhi di solito allegri del cugino, avevo colto lo stesso disagio che sentivo io. Ma presto il suo umore burlesco aveva avuto il sopravvento. Uccio era fatto così. Nascondeva i suoi sentimenti prendendo in giro gli altri, me soprattutto. Forse perché gli somigliavo di più. «Tu, Zippo», diceva, «non sei un terreno molleggiato. Sei come una terra arida che si crepa ad ogni pioggia. Non devi essere così maledettamente sensibile. Ti devi abituare. Guarda, io ho lasciato mettere il pianoforte di mamma. Capisci? Il piano forte», scandiva buffonescamente. «Proprio nella stanza del camino. Cosa vuoi di peggio? È un vero pugno nell'occhio là dentro quel dinosauro verniciato». Uccio era molto devoto a sua madre e per lei non aveva voluto relegare il dinosauro fra le masserizie. «Forse non lo suonerà mai», mi diceva. Ma qualche volta, a casa, suonava, di notte, perché non le piace essere disturbata. Qui in campagna, vedi, lei non è nel suo ambiente. Forse si annoierà troppo e la noia è tremenda. Temeva la noia, il tedio per sua madre, anche più che per sé. Non sapevo che la zia Freda suonasse il piano di notte e la notizia mi aveva sorpreso. Quasi Uccio mi rivelasse un segreto. Del resto nessuno la conosceva davvero, la zia, perché non dava confidenza agli altri. Non credo che avesse neppure una vera amica e tantomeno mostrava amicizia ai parenti, alle cognate. Come sarebbe stata ora quella convivenza con noi, con la mamma, con la zia Clara? Ma Uccio, suo figlio e figlio unico, era tutto per lei. Sembrava anzi che si intendessero molto bene fra loro e presto destarono la meraviglia dei contadini, perché se ne andavano a passeggiare insieme, lontano, per i campi e per il bosco. E si vedevano sempre parlare fitto fra loro, come avessero chissà cosa da dirsi. «Come due innamorati», diceva Corinna, trovando straordinario che un giovane di più di 20 anni avesse tante cose da dire a sua madre. Mentre al suo nevo, che ne aveva 19, un gli si cavava verbo di bocca a pagallo. Ordine, puntualità, precisione. Questo è il programma della zia Clara. La poveretta aveva un bel da fare a metterlo in pratica. Intanto aveva piazzato in cucina un cipollone d'orologio perché tutti ci si regolasse per le ore dei pasti. La casa non è un albergo. Poi aveva assegnato i relativi compiti. Lei avrebbe atteso alla cucina, la mamma al guardaroba, noi figliole alle faccende e ai rifornimenti. Non aveva osato far neppure menzione della zia Freda e di Uccio. Tanto fu chiaro fin dal primo giorno che quei due non collaboravano. La zia Freda sembrava non interessarsi affatto all'andamento della casa. O si chiudeva in camera sua o usciva imperturbabile per le sue passeggiate per i boschi, insieme a Uccio. Uccio era poi una specie di primula rossa, sempre inafferrabile. Non si sapeva se era chiuso nel buon ritiro perché la persiana era sempre accostata. A volte poi usciva col cavallo e rimaneva fuori tutto il giorno. Ma se lo si incaricava di qualche commissione in paese, si era sicuri che se lo era invariabilmente dimenticato. Altre volte invece compariva a mezzogiorno in cucina, sbadigliando e ancora in veste da camera, e chiedeva a faccia fresca la prima colazione. Se con Uccio e con la zia Freda il programma era pressoché annullato, anche con noi la povera zia non aveva grande fortuna. Ad esempio, lei si era assunta all'impegnativo e oneroso compito della cucina e non si sa come Lia si ostinava a voler fare di persona la polenta quando le saltava quel grillo. Perché poi? Per la semplice ragione che Lia ci si divertiva a fare la polenta, come se quelli fossero tempi da divertimento. La zia Clara fremeva. A fare la polenta mia sorella aveva imparato dalle contadine, proprio in quel modo barbaro. Faceva un fuoco d'inferno sotto il paiolo, soffiando fino a sfiatarsi e sparpagliando tutta la cenere sul camino. La zia seguiva ogni mossa di Lia con occhi terribili, ma impotenti. Perché mia sorella, pur nella sua calma di angeletta, non molla, e quando si è messa in testa una cosa... Così la polenta si alzava e si abbassava nel paiolo nero, sopra la gran fiammata, con spasso di tutti noi, anche di Uccio, che in quell'occasione compariva come per caso in cucina. Ma il più bello era l'attesa del momento culminante, quando Lia, di solito così quieta, diventava sempre più battagliera. Entrava addirittura nel camino, mentre il riverbero della fiamma imporporava il suo viso, e afferrato con mano salda il paiolo, rovesciava sul legno del tagliere la gran massa fumante e dorata. A tagliar le fette col filo ci si precipitava tutti noi cugini, con le scodelle in mano battagliando a chi arrivava primo, e la montagna del cacio grattugiato calava rapidamente, saccheggiata da tutti noi, che nella furia dell'assalto si spargeva anche intorno per terra. Oltretutto, brontolava la zia Clara, in tempi di tessera come quelli era uno sgraziare la grazia di Dio. Ma la grazia di Dio veramente non andava perduta, perché Sultano, il gattone di Uccio, ci pensava lui a far pulizia con la lingua. Non solo la polenta, pur così bella, pur così dorata, era invece un punto nero per la zia Clara. C'erano anche altri dispiaceri. Perfino con la mamma, che era sua sorella. Anche lei, così mite, era però difficile e riluttante alla disciplina militare. Stava ad ore con l'uovo per rammendare le calze in mano, senza mettere un punto, con lo sguardo perduto nel vuoto. Diceva di avere un triste presentimento e non sorrideva più con quel suo dolce sorriso che le illuminava i begli occhi celesti, ancora infantili, come quelli di una bimba.